Grazie intanto moltissimo per l'invito e grazie a Rita di aver, come dire, riassunto benissimo gli orrori di DL Pillon in poco tempo, che sentirli secondo me anche tutti così in poco tempo sono una bella mazzata tutta insieme, ecco. Perché ora? Ora io capisco che anche a sentirlo così tutto insieme, tutto d'un botto, possa sembrare che il DDL Pillon è l'opera di un matto, cioè è l'opera di uno che si è svegliato con delle grosse manie di onnipotenza e ha pensato di agire in questo modo. Ecco, forse sarà così, cioè nel senso che non conosco Simone Pillon per fortuna e magari lo è. Però se allarghiamo un attimo il nostro sguardo, al di là proprio della legge, poi magari invece su alcune cose della legge comunque ci torniamo, ci accorgiamo di essere in un momento storico in cui, lo diceva anche Arianna prima, come dire, alcune delle conquiste che sono state fatte non solo vengono messe in discussione, ma spesso vengono proprio cancellate da alcune norme in giro per l'Europa e in giro per il mondo, e in Italia anche. Come avviene questo? Partiamo dal caso dell'Italia, che è un caso interessante. Da dove viene fuori Simone Pillon? Cioè, com'è che a un certo punto ci troviamo questo simpatico essere appiccicato qui sulla schiena? Vi ricorderete, credo, quel bellissimo momento per l'Italia in cui imperversavano le sentinelle in piedi. Un fenomeno tra il molto serio e il molto ridicolo, in cui una parte, diciamo così, non indifferente del mondo cattolico e del mondo cattolico integralista italiano si è riunito attorno a delle parole d'ordine che erano quelle della difesa della famiglia tradizionale, della difesa della riproduzione, quindi contro l'aborto, attorno a quel momento in cui anche in Italia si discuteva dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, poi diventati unioni civili. Partivano da un movimento francese, quello delle Manif pour tous, che avevano un po' la stessa caratteristica. E da che cosa partivano? Da una constatazione abbastanza lapalissiana, se vogliamo, cioè che le conquiste dei movimenti delle donne avevano aperto la strada a un disordine cosmico in cui ognuna e ognuno si sentiva titolato a poter portare in piazza i suoi desideri, e che quindi anche, per esempio, i gay e le lesbiche volessero sposarsi, adottare dei bambini, mettere su famiglia, fare tutta una, le persone trans volessero vedere riconosciuto il loro diritto, per esempio ad avere un nuovo nome sui documenti senza per forza doversi sottoporre a un'operazione chirurgica, e questo veniva visto con un enorme spavento. Ora, in Italia questo si dà in due modi: nelle sentinelle in piedi, questa paura, e nel Family Day, inventato da un altro signore brillante che è Gandolfini, che è con la sua, diciamo così, partner solidale, che è Costanza Miriano, autrice di un testo meraviglioso che è Sposati e si sottomessa, che, come dire, mi sembra un programma chiaro. C'è anche la versione per i maschi, non vorrei vi sentisse esclusi, che è Sposala e muori per lei, che a quel punto forse era meglio la sottomissione. Però ha un blog molto divertente in cui dà dei consigli alle coppie, insomma. Comunque, al di là degli effetti divertenti dei suoi libri, a un certo punto loro vengono un po', come dire, avvicinati da Adinolfi, altro personaggio noto, che poi fonda un suo partito, esatto, il campo magnetico forte, che poi fonda un suo partito che è il Popolo della Famiglia, che ha una triste fine di cui siamo felici, nel senso che ha una manciata di voti. Perché? No, no, per ora, io non direi per ora, nel senso che lì Costanza Miriano e Massimo Gandolfini rompono con Adinolfi quando Adinolfi propone il suo partito, perché loro hanno tutta un'altra strategia politica, che è quella che in maniera palese Gandolfini dichiara dicendo: noi mettiamo sul piatto i nostri temi e vediamo chi li raccoglie, e poi diamo indicazione di voto di sostenere quei partiti o quelle singole persone che raccolgono le nostre indicazioni. In realtà la strategia non è così palese come lui la dichiara, perché in alcuni casi si tratta proprio di forme di entrismo, si sarebbe detto, cioè di forme di infiltrazione in alcuni partiti particolarmente ricettivi a questi temi, che di persone che possono, come dire, fare una scalata sociale all'interno di questi partiti. E infatti, se noi guardiamo non tanto il DDL Pillon, ma se stiamo in questo contesto storico di oggi e guardiamo alle mozioni contro la 194 che sono state presentate a Verona, a Roma, a Milano, ad Alessandria, a Ferrara, a Trieste, prossimamente a Cinisello Balsamo, elenco tutti i posti perché sono tanti a questo punto, perché, cioè, che cosa notiamo? Che provengono da partiti diversi. In alcuni luoghi provengono dalla Lega, in alcuni luoghi provengono da Fratelli d'Italia, in alcuni luoghi provengono anche da Forza Italia, come per esempio a Milano, partiti diversi in cui però si trovano persone che possono essere ricondotte a questo grande humus culturale, che ha avuto la capacità, che, come dire, gli va riconosciuta, no? La capacità di introdursi in moltissimi partiti della destra e di fare proprio queste campagne di così, scalata all'interno di questi partiti, tanto che appunto Lorenzo Fontana è ora il nostro ministro della famiglia, e Lorenzo Fontana viene precisamente da questo mondo qui. Questo che cosa ci dice? Che quando Rita diceva che il DDL Pillon è estremamente coeso al suo interno e che quindi è difficile smontarlo, cioè è difficile dire vabbè, ma togliamo la mediazione e ci teniamo un altro pezzo perché tutto si tiene, non si tiene soltanto il DDL Pillon. In questi giorni si discute anche molto di reddito di cittadinanza. Se avete avuto occasione di guardare la proposta che è effettivamente sul piatto in questo momento del reddito di cittadinanza, noi vediamo che la stessa struttura familistica viene riproposta pari pari, perché il reddito di cittadinanza viene erogato a livello di nucleo familiare e viene erogato alla persona che ha avuto l'ultimo reddito più alto, e come ci ha già detto Rita, in Italia questo è nella maggioranza dei casi l'uomo, e ne viene erogato uno per famiglia. Quindi significa che se siamo in un nucleo familiare, io e il mio compagno, marito, e lui ha guadagnato più di me, io non lo prendo il reddito familiare, anche se, come dire, ne ho tutti i requisiti. Che cosa viene fatto? Viene chiesto alle persone abili al lavoro, purtroppo è scritto così, prestare del lavoro gratuito nei comuni. In che caso questo si può non fare? Se si ha del lavoro di cura da svolgere. In quel caso, se bisogna curare bambini e anziani che risiedono nello stesso luogo, allora si può non prestare lavoro gratuito, ma attenzione, si può in quel caso anche non essere considerati abili al lavoro e quindi non partecipare a quella roulette russa che sono le offerte di lavoro prima vicine, poi un po' lontane, poi lontanissime. E quindi vediamo che ancora, anche in quel tipo di proposta, che arriva da un'altra, no? Da un'altra, così, da un altro gruppo politico, perché invece arriva dal Movimento 5 Stelle, ma che è passata attraverso la discussione con la Lega, vediamo agire lo stesso principio, cioè un tentativo di ritornare a una famiglia che in qualche modo sta insieme per forza. Perché è chiaro che se io sono in una condizione di estrema o relativa povertà e sto con un uomo che ha il reddito di cittadinanza e io da sola non lo posso ottenere, rimarrò lì e poi vediamo cosa succede dopo, ma intanto mi tengo quel pezzettino che ho. Questa idea che la famiglia possa essere in qualche modo imposta è un'idea che queste persone dichiarano anche in maniera abbastanza palese. cioè che sia tutto sommato meglio imporre alle persone di stare insieme. Attenzione, qui stiamo parlando di famiglia, ma di che famiglia stiamo parlando? Di una famiglia composta da un uomo, una donna con dei bambini. Sì, è vero che il DDL Pillon rende più complicato separarsi anche per le coppie senza figli, ma tutto sommato non così tanto. E DDL Pillon non nomina in nessun caso le persone unite da unioni civili, mai, neanche per sbaglio, quindi parla di madre e padre. Paradossalmente, per una volta i figli di coppie omosessuali potrebbero avere un po' più di fortuna in questo paese, perché almeno non sono sottoposti alla DDL Pillon, beati loro. Quindi assistiamo proprio a un quadro che non è un quadro, come dire, di follia isolata, ma è un sistema. L'altra cosa che loro fanno in maniera molto scientifica e molto anche intelligente, va riconosciuto, è che ora DDL Pillon non sappiamo come e se passerà, appunto, in discussione, ma cos'è che è interessante per loro? Avere posto sul piatto della discussione alcuni termini, sapendo benissimo che una volta che sono posti sul piatto della discussione diventano discutibili ed è molto più difficile poi poter tornare indietro e dire no, questa è una cosa inaccettabile perché è stata discussa. Quello che è avvenuto con le mozioni contro la 194 è stato questo: nella maggior parte dei casi sono state rifiutate, anche perché sono state presentate anche in luoghi, faccio un esempio su Milano, no? Anche in luoghi dove se anche si fosse votata non sarebbe passata, perché c'è una giunta e un governo di centrosinistra che non aveva alcuna intenzione di farla passare, era stato dichiarato, ma l'hanno fatto lo stesso, proprio con il principio di dire torniamo a discutere di queste cose e torniamo a discuterne nelle sedi più alte possibili, per cui i consigli comunali, il Parlamento, i dibattiti, e questo diventa appunto discutibile. Ora, di alienazione parentale, per tornare a uno dei punti che a me preoccupa maggiormente di questo disegno di legge, fino ad oggi ne avevano sentito parlare chi, le donne che venivano accusate di alienazione parentale, i centri antiviolenza dove spesso queste donne si rivolgevano per chiedere aiuto, le associazioni dei padri separati che la usavano come arma di ricatto, i giudici che si trovavano a discutere, ma la maggior parte delle persone tendenzialmente non avevano benissimo chiaro che cosa fosse. Ecco, ora è diventato un termine, non dico comune perché forse è esagerato, ma una cosa discussa, discutibile, e come la storia ci insegna, una cosa discussa e discutibile è molto difficile da cancellare, cioè molto difficile, la smentita non funziona mai quanto l'affermazione, per cui dire adesso, no? L'alienazione parentale è un concetto che non ha senso, è stato inventato da un tipo, Gardner, che, come dire, ha scritto delle cose aberranti sulla pedofilia ed è stato comunque mai preso in considerazione, no, da altri medici seri, però al di là di questo, dire questo comunque non ha la stessa forza che aver scritto in un disegno di legge che questa cosa esiste e che viene agita da genitori contro altri genitori. Quindi questa possibilità di discutere le cose, questa possibilità di metterle lì sul piatto è già una forma di attacco, anche se non dovesse passare, anche se questo non dovesse avvenire, perché appunto mette lì delle questioni, e mette lì delle questioni in una forma che ancora una volta ci ridicono che la famiglia è quella composta da madre, padre e figli, che la famiglia è un valore da tutelare come una forma prestabilita. La questione, come già diceva Rita, no? Della bigenitorialità. Ora, chi è che è contro la bigenitorialità? Così, cioè, se uno si ferma e dice chi è che è contro la bigenitorialità? Nessuno, siamo tutti sicuri che se due persone mettono al mondo dei figli, speriamo che le abbiano volute e che quindi se ne prendano cura in maniera paritaria. Certo, però prendersi cura di qualcuno non può in nessun modo essere ridotto a legge. Per i ci possono essere padri e madri che vogliono partecipare alla vita dei figli, ma che hanno anche dei progetti di vita individuali che li portano a vivere da un'altra parte del mondo, e quindi per quella famiglia sarà perfetto che uno dei genitori vede il figlio un mese intero, ma una volta l'anno. E hanno costruito un equilibrio che funziona, in cui si vogliono bene, la relazione esiste. Boh, a posto, no? E invece ci viene detto, no, questo non va bene, perché è un modello che non corrisponde a un ideale che non corrisponde alla realtà. E qui voglio arrivare all'ultima cosa. Allora, è vero che il DDL Pillon colpisce uomini e donne, nel senso che appunto le cose che vengono richieste a uomini e donne, e che viene moltissimo enfatizzato da alcuni uomini come una possibilità di far valere i propri diritti e di poter vedere per esempio i propri figli il tempo che è giusto. Qual è il problema vero? Che finora, perché poi qui mi addentro in terreni che non sono miei, mi si corregga se sbaglio, ma perché vengono principalmente affidati i bambini alle madri? No, non perché i giudici e le giudici siano così pregiudizievolmente convinti che le madri siano meglio, magari qualcuno sì, ma perché si cerca di rispettare la storia di vita di quel bambino o di quella bambina, garantendogli una continuità con quello che ha avuto fino a quel momento, no? Cercando in un momento che può essere un po' di scombussolamento di non dargli anche degli scossoni rispetto alle sue abitudini e al suo stile di vita. E quindi quando si fanno poi le indagini su come ha vissuto quella famiglia fino a quel momento, la maggior parte delle famiglie italiane, si scopre, a occuparsi dei bambini sono le madri. E quindi, come dire, la suddivisione del tempo rispetta questa storia. Qui noi vediamo un atteggiamento in cui, invece di pensare di proporre delle soluzioni sociali e quindi chiedersi, da parte di uomini, donne, giudici, legislatori, perché sono ancora le donne che dedicano la maggior parte del loro tempo alla cura dei figli, proviamo a capire quali possono essere dei cambiamenti da mettere in campo per permettere orari di lavoro diversi per tutte e per tutti, stipendi diversi per tutte e per tutti, servizi di cura appunto più diffusi sui territori. No, viene deciso per legge che ci si divide il tempo esattamente a metà perché così è giusto. E quindi, come dire, viene imposta in maniera assolutamente artificiale una soluzione, un palliativo, un'idea di mondo che non ha non solo alcuna attinenza con la realtà, ma neanche alcuna attinenza, qui sarò un po' secca, con delle lotte reali. Questa legge viene scritta su una forte spinta dei movimenti dei padri separati che, scusate, non a caso, sono composti per la stragrande maggioranza da padri che fino al giorno prima di separarsi, con i loro figli, forse ci avevano passato quei 38 minuti al giorno. Perché ci sono ovviamente dei padri, ce ne sono per fortuna sempre di più, che costruiscono delle relazioni positive con i figli. Ecco, io non vedo questi padri voler esporre i propri figli a mediazioni familiari, incontri in tribunale, valutazioni con gli psicologi, valutazione con gli educatori, servizi sociali pur di tenerli più tempo con sé. Non lo vedo. Vedo che costruiscono quella relazione prima, con cui poi il bambino ha voglia di stare pure con suo padre. E vedo appunto famiglie che cercano di organizzarsi nei modi in cui possono, sapendo che viviamo ancora in una società in cui appunto esistono delle differenze che permangono strutturali, e che però fanno sì che in Italia alla maggior parte, la stragrande maggioranza dei part time siano dati alle donne, volontari o meno. Esatto, il 24% di donne rinuncia a lavorare dopo la nascita di un primo figlio, e questo non avviene perché le donne hanno uno spiccato istinto materno che pieno di ormoni le spinge a rimanere inchiodate a casa senza possibilità di uscita. Cioè, Questo avviene perché ci sono delle condizioni strutturali che fanno lì che conti alla mano ci si mette a dire forse è meglio che se invece di pagare la babysitter sto a casa io, perché alla fine se no il mio stipendio se ne va tutto in quello. Cioè la struttura di questa legge cerca di correre ai ripari in qualche modo rispetto a dei cambiamenti avvenuti nella società, a dei cambiamenti avvenuti in particolare a partire dalle soggettività femminili che hanno agito e che agiscono delle forme di libertà e che invece questa legge, come dire, cerca di riportare assolutamente indietro, tra l'altro col paradosso invece, come diceva Arianna, di voler promuovere una fittizia uguaglianza tra uomini e donne che rimane un'uguaglianza puramente formale, assolutamente senza alcuna possibilità di sviluppo.